Vorremmo aprire adesso la parola del Signore e ci rivolgiamo questa mattina al Vangelo di Marco, capitolo 2. Leggeremo i versetti dall'1 al 12. Marco, capitolo 2, i versetti dal 1 al 12. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo a Capernaum e si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta poteva contenere. Egli annunciava loro la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Ed egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Gloria al nome del Signore per la sua parola di verità. Nell'ambito delle predicazioni sugli incontri con Gesù, di tanto in tanto ho deciso di fare un'incursione nel Nuovo Testamento e di inframmezzare gli incontri che il Signore ebbe prima della sua incarnazione con uomini e donne, con quelli che ha avuto durante il suo ministero terreno e anche oltre, come vedremo in seguito. Questo è un incontro di Gesù che ha grande importanza, sicuramente ebbe grande importanza per i protagonisti. C'è un uomo che era paralitico, che non lo fu più, ci fu grande gioia, grande allegrezza, la vita di queste persone, di questa persona in particolare, fu cambiata, ma lo è anche per noi. Non so se avete notato, leggendo i Vangeli, che questo episodio della guarigione del paralitico calato dal tetto è raccontato in tutti e tre i Vangeli sinottici. Matteo, Marco e Luca raccontano tutti e tre quasi esattamente allo stesso modo questo episodio. E chiaramente, tra i tanti miracoli che Gesù ha fatto, se scelsero proprio questo miracolo per metterlo in evidenza, questo significa che ha una grande importanza nell'annuncio del Vangelo. E questo è vero perché, al di là della drammaticità e della dinamicità di questo passo, immaginatevi la scena, no? Ci sono delle persone che sono riunite, c'è tanta folla che si accalca davanti alla porta dove si trovava Gesù, arrivano 4 persone che portano una barella e a un certo punto si cominciano a vedere dei calcinacci che cadono, si viene scoperchiato il tetto, questa barella che scende con delle corde fino ad arrivare davanti a Gesù. Chiaramente è qualcosa di assolutamente insolito, ma la ragione per cui questo miracolo viene raccontato ed ha grande importanza è perché ci comunica un insegnamento centrale intorno al problema più grande dell'uomo e all'unica soluzione che il Signore ha provveduto. Quando noi pensiamo ai bisogni primari dell'uomo, quali sono? Quali sono le vere necessità dell'uomo? Se noi domandassimo a una persona per strada: quali sono i tuoi bisogni? Di che cosa hai bisogno? Beh, in questi tempi sono certo che 9 persone su 10 direbbero ho bisogno di un lavoro, ho bisogno di soldi in più per pagare le bollette, ho bisogno di essere guarito, ho bisogno dell'affetto di qualche persona, sono solo, ho bisogno di una fidanzata, di un fidanzato, di un marito, di una moglie, ho bisogno di avere pace in famiglia. Probabilmente queste sono le risposte che ci darebbero. Se poi lo chiedessimo a uno psicologo, magari ci farebbe un altro discorso e ci parlerebbe della piramide o della scala dei bisogni di un certo Maslow, che parla che alla base dei bisogni umani ci sono i bisogni fisiologici, poi i bisogni di sicurezza, di appartenenza, di autostima, di autorealizzazione. Ma veramente, quali sono i bisogni più grandi dell'uomo? Qual è il più grande bisogno di ciascun essere umano? Il problema è che molto spesso si pensa che l'uomo sia soltanto un animale un po' evoluto, migliore, che quindi si crea altri problemi che gli altri animali non si pongono, ma si dimentica che invece l'essere umano è un essere spirituale, ha una natura spirituale, che i nostri bisogni sono primariamente di natura spirituale, sono ben più alti di quelli che possono essere, di quelle che possono essere le aspirazioni naturali. E quindi di cosa necessita l'uomo più di ogni altra cosa? Ad alcuni potrà sembrare banale e antiquata questa risposta, ma la risposta che dà la Bibbia è questa: il nostro problema primario, la causa radicale di ogni miseria, di ogni sofferenza che noi sperimentiamo è il peccato, ed è la nostra colpevolezza al cospetto di Dio, è la nostra relazione con Dio che è stata interrotta a causa della nostra ribellione. E fin tanto che la ribellione dell'uomo, la disubbidienza dell'uomo, l'inimicizia dell'uomo permarrà, fino a quando questa condizione rimarrà immutata, l'uomo non potrà mai sperimentare la gioia, la beatitudine, la felicità per la quale Dio lo aveva creato. Ma ci sono incontri che cambiano la vita delle persone, e l'incontro che cambia la vita della gente è quando noi scopriamo che c'è qualcuno che risponde ai nostri bisogni più intimi e più profondi, qualcuno che cominciamo ad amare, qualcuno che cominciamo ad ammirare per ciò che egli è o che ella è. In certi casi queste persone che noi incontriamo e che ci cambiano la vita possono essere anche di un sesso diverso rispetto al nostro, e per quello che questa persona può fare per noi. Noi che abbiamo avuto la grazia di vivere, di incontrare la persona che è diventata la compagna o il compagno della nostra vita, nostro marito, nostra moglie, sappiamo che quell'incontro è stato un incontro che ha cambiato la nostra vita, che ci ha fatti sentire più completi e che ci ha dato gioia e soddisfazione, perché l'incontro che cambia la vita è quello in cui scopriamo che c'è qualcuno che risponde ai nostri bisogni più intimi e profondi. Però, purtroppo, il migliore degli esseri umani non può rispondere al problema più profondo di altri esseri umani. Abbiamo bisogno di incontrarci con Dio, abbiamo bisogno di incontrarci con Gesù Cristo. E se noi leggiamo con attenzione questo passo e dovessimo dare un titolo a questo passo, probabilmente quale titolo daremmo a questo episodio? Vedete, qui c'è un titolo, nella nostra Bibbia troviamo un titolo, e dice che Gesù guarisce un paralitico. E probabilmente se noi dovessimo mettere in una serie di predicazioni incontri con Gesù la storia di quest'uomo, noi daremmo il titolo "L'incontro di un paralitico con Gesù". Ma in realtà, se ci pensate bene, colui che incontrò Gesù in quel giorno non fu tanto un paralitico, ma fu un peccatore paralizzato o un peccatore paralitico. Prima di essere paralitico, era un peccatore, e il più grande bisogno di quest'uomo non era semplicemente recuperare l'uso delle sue gambe, ma era primariamente recuperare una condizione che si era interrotta, uno stato di amicizia con Dio, doveva essere riconciliato con Dio. E questa mattina, se io dovessi parlare di incontri di Gesù con paralitici, non avrei probabilmente nessuno a cui rivolgermi. Tra di voi non c'è nessun paralitico. E allora a volte i pastori dicono, vabbè, però se non c'è nessun paralitico magari ci sarà qualcuno che ha il mal di testa, che ha il mal di pancia, qualcuno che ha qualche problema fisico, e allora Gesù viene qui per guarire i tuoi problemi fisici. Oh, il Signore può fare qualunque cosa, ma il problema rimane. Questa mattina non ci sono paralitici, ma sicuramente ci sono dei peccatori che hanno bisogno di incontrarsi con Gesù. E questa è la cosa più importante che può capitare, che un peccatore si incontri con Cristo e ascolti la sua parola e realizzi e comprenda quello che quell'uomo realizzò e comprese. E questo passo ci mostra prima di tutto la grandezza, la gloria, la bellezza, la potenza, l'efficacia del nostro Signore Gesù Cristo. Chi è Gesù? Chi è questo Gesù che incontra quest'uomo peccatore e paralitico? Questo Gesù è colui che vede le cose che gli altri non riescono a vedere. È un veggente, lo abbiamo visto nel passato, che quelli che si incontrano con Gesù si incontrano con il profeta, colui che parla e rivela Dio agli uomini e colui che rivela l'uomo a se stesso. Ma qui noi vediamo un altro aspetto dell'essere profeta in Cristo. Lui è il veggente. Nell'antichità, ce lo dice in 1 Samuele 9:9, una volta i profeti si chiamavano veggenti. Vi ricordate la storia del profeta Eliseo? Quando si trovava assediato da un esercito e il suo servo andò da lui e gli disse, oh, maestro, qui guarda quanti nemici ci sono intorno a noi. E lui era sereno, era tranquillo, che stava facendo? Si beveva il tè, prendeva una tazza di caffè, era sereno, mentre Geazi era tutto agitato. E allora pregò e gli disse, Signore, aprigli gli occhi affinché veda che quelli che sono dalla nostra parte sono molto di più di quelli che sono contro di noi. Quell'uomo Eliseo aveva gli occhi aperti rispetto alle realtà spirituali, cose che Geazi non poteva vedere. Era un veggente, in questo senso. Oggi si usa la parola veggente per parlare di persone che prevedono il futuro o cose di questo genere. No, assolutamente. Cristo è colui che vede le cose invisibili. Vedete, nel passo che noi abbiamo appena letto, dice che Gesù vide la loro fede, vide la fede di queste persone, di questo paralitico e di questi quattro che lo portarono. Come si vede la fede? La fede, magari noi se avessimo dovuto descrivere qualche qualità in queste persone avremmo detto, beh, saranno coraggiosi, si permettono di distruggere una casa pur di far arrivare quest'uomo, saranno ostinati, sono persone che risolvono i problemi, che non si fermano davanti alla difficoltà, ma la qualità che Gesù percepisce in questi uomini era la presenza della fede, la fede salvifica. Gesù ha la capacità di leggere nell'interno, nelle parti più profonde dell'uomo. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2 è detto che Gesù non si fidava di persone che credettero in lui. Perché? Perché conosce ogni cosa sull'uomo e non ha bisogno di alcuna testimonianza sull'uomo. Lui è il veggente o colui che guarda dentro di te. E questa mattina il Signore guarda dentro i nostri cuori, che cosa ci vede? Ci vede la fede? Ci vede distrazione? Ci vede peccato? Ci vede altri interessi? Ci vede scetticismo? O ci vede la fede? Il Signore veramente è colui che ha gli occhi come fiamme di fuoco, colui che investiga le reni e i cuori, viene così chiamato. Egli è colui che vede l'invisibile, che capisce, che legge i pensieri. Quando queste persone qui ascoltarono Gesù pronunciare quella frase intorno al perdono dei peccati, è scritto che queste persone ragionavano in cuor loro, non è che hanno parlato sottovoce l'uno o l'altro e Gesù con un udito fine ha sentito, ma ragionavano in cuor loro, cioè pensavano, mentre vedevano Gesù, magari gli facevano il sorriso, ma dentro di loro dicevano, ma chi si crede di essere quest'uomo? Pensa di essere Dio? Quest'uomo bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro. Vedete che Gesù conosce i pensieri. Meno male che noi non abbiamo queste capacità, no? Di telepatiche o di lettura del pensiero. Chissà che cosa scopriremmo delle persone che ci stanno dinanzi. Ma dinanzi a Gesù non ci si può nascondere. Egli vede perfettamente, conosce perfettamente. Magari io vedo le vostre facce e vedo facce amichevoli. Qualcuno potrebbe anche essere, invece nutrire sentimenti di inimicizia. A volte lo facciamo, abbiamo persone alle quali mostriamo dei sorrisi, ma dentro di noi abbiamo delle riserve. Davanti a Dio non possiamo nasconderci, non possiamo nasconderci. Egli vede l'invisibile, la gloria del Figlio di Dio che scorge nella profondità dei cuori e stava davanti a Lui, ogni cosa è nuda ed è scoperta. Questa mattina Dio ci vede così come siamo, in noi stessi. Noi possiamo provare a nasconderci, mettere il nostro abito religioso, di buona educazione, ma Dio sa perfettamente cosa abbiamo fatto ieri e l'altro ieri, e cosa abbiamo pensato, che cosa abbiamo detto e cosa abbiamo intenzione di fare. Il Signore ci conosce. La gloria del Figlio di Dio è quella di colui che vede nel segreto. E Gesù afferma, fa un'affermazione: i tuoi peccati sono perdonati. Attenzione, non dice io ti perdono, ma in questo caso Gesù parla come un profeta, affermando una realtà che era già avvenuta in cielo. Vedete, quando si rivolge a quest'uomo, dice proprio così: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Versetto 5. Non è in questo momento, non sta facendo un'affermazione rispetto alla sua autorità di perdonare i peccati, la farà un po' dopo. Ma in un primo momento, e questo rende ancora peggiore, ancora più grave la malizia di quegli uomini che pensarono male di lui, sta semplicemente proclamando un fatto: i tuoi peccati sono perdonati. E ancora una volta qui lo sta facendo nella sua autorità, nella sua autorevolezza di colui che conosce le cose che avvengono nel mondo spirituale. Stava dicendo a quest'uomo: tu sei giustificato in virtù della tua fede, io ho visto la tua fede e siccome sono in presenza della fede, io affermo che i tuoi peccati sono perdonati. Quindi colui che vede cose invisibili, colui che può fare tutto. Il problema lì che si creò fu proprio questo. Chi è questo che perdona i peccati? E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: beh, allora rispondetemi a questa domanda. Che cosa è più difficile fare? Cos'è più difficile? Dire i tuoi peccati sono perdonati o dire a quest'uomo alzati e cammina? È una domanda piena di trabocchetti, eh? Una domanda difficile. Però se dovessimo rispondere immediatamente, noi risponderemmo: beh, è molto più facile dire i tuoi peccati sono perdonati, perché chi lo può controllare se è vero o se non è vero? Mentre a questo paralitico dire alzati e cammina è una cosa più difficile, perché se lui davvero si alzasse e camminasse, noi potremmo vedere se il miracolo si verifica o no. E allora Gesù li prende in questa trappola e gli dice: bene, siccome voi pensate che sia più difficile dire al paralitico alzati e cammina, io lo guarisco e vi dimostro che siccome faccio le cose difficili, faccio anche le cose facili. In realtà era molto più difficile perdonare i peccati, ma questo loro non lo sapevano. Lui è Gesù Cristo, è colui che può fare le cose difficili, le cose facili, perché nessuna cosa è troppo difficile per il nostro Dio, a Lui sia la gloria. Egli è l'Onnipotente, Egli è colui che può fare tutto, nessuna cosa è troppo difficile per me, lo trovate almeno in due passi della scrittura, lo dice ad Abramo, è scritto nel profeta Geremia, Genesi 18:40, Geremia 32:17-27, c'è qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Nulla, Egli può guarire qualunque malattia, Egli può perdonare il peccatore più incallito, c'è un cantico che noi cantiamo, che parla della grazia meravigliosa, del mirabile amore di Cristo, che dice che Egli può salvare il più perverso tra gli uomini e farne un esempio di virtù. Ieri, vedendo un video di un evangelista che è stato molto utilizzato da Dio nel secolo scorso, in particolar modo, Billy Graham, inframmezzato nella storia, in un messaggio che parla della croce, c'era la storia di un giovane, un certo Licrei, è un rapper, è un cantante rap che adesso fa anche, tra virgolette, rap cristiano, ma la sua storia è davvero incredibile. Quest'uomo è cresciuto in un ambiente completamente perverso, è cresciuto in mezzo agli abusi da parte dei suoi familiari e al di fuori dei suoi familiari, è cresciuto all'età di 16 anni, ha cominciato a prendere una strada completamente, assolutamente di peccato e di ribellione, di violenza nei confronti degli altri, di immoralità. Una volta raccontava che di essersi fermato davanti a una ragazza per strada e averle puntato la pistola in faccia semplicemente per il piacere di vedere il terrore stampato nella sua faccia ed esprimere potere. E quest'uomo, sua madre era disperata, gli disse: tu devi leggere la Bibbia. E lui prese la Bibbia dalle mani di sua madre, strappò i fogli e la gettò via, disse: non voglio avere niente a che fare con questo Dio. Eppure il Signore trovò il modo di raggiungere quest'uomo e dopo anni e anni di immoralità, di alcol, di droga, di violenza e di qualunque tipo di peccato, quest'uomo è stato portato al Signore, la sua vita è stata trasformata completamente. Il Signore può salvare tutti e il più perverso renderlo un esempio di virtù. Non c'è peccato che il Signore non possa cancellare, non c'è cosa troppo difficile per il Signore. E Cristo è il veggente, il profeta, è colui che può far tutto, ma anche, e qui in questo passo che noi abbiamo appena letto, viene spiegato da Lui stesso, qui Gesù dà una rivelazione di se stesso e dice: il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, al versetto 10, il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati. Che vuol dire? Molte volte quando sentiamo questa espressione Figlio dell'uomo, noi pensiamo che Gesù si riferisca alla propria natura umana. In realtà questa espressione invece viene presa direttamente dal libro del profeta Daniele, in cui il profeta Daniele vide un figlio dell'uomo, un figlio d'uomo, al quale doveva essere dato il governo e il dominio su tutto il mondo. E in realtà questo figlio d'uomo era il Messia che doveva venire per regnare su tutta la terra. Quindi quando Gesù si definisce figlio dell'uomo, sta dicendo molto di più del fatto che egli condivide la natura umana, che era Dio incarnato, stava affermando di essere il Messia, colui destinato a regnare su tutto il mondo. E Gesù dice: il figlio dell'uomo ha autorità di perdonare i peccati, ed è il culmine della sua rivelazione. Qui Marco ci vuole far comprendere che Gesù è il figlio dell'uomo che ha potenza di perdonare i peccati. In realtà questa è una chiara affermazione della divinità di Cristo. Lo scrittore cristiano Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, in un bellissimo trattato del cristianesimo, della semplicità della fede cristiana, parla della persona di Cristo e dice, guardate, nessuno mi dica posso accettare Gesù come un maestro, una persona, un filosofo, un uomo dalle grandi idee, ma non posso accettare che Gesù era Dio incarnato. Non è possibile, perché se Gesù ha detto le cose che ha detto, o era un pazzo o un indemoniato, oppure era veramente il figlio di Dio fatto uomo. Qua Gesù sta dicendo: io sono il figlio dell'uomo, io sono colui che deve regnare su tutta la terra. Ora, se non è vero, che se le cose non stanno così, quest'uomo era un pazzo, un indemoniato. Ma Gesù, per le opere che ha fatto e per le cose che ha detto, ha dimostrato di essere Dio incarnato, il figlio dell'uomo che ha autorità di perdonare i peccati. E come ha fatto giungere la grazia di Dio a quest'uomo? E questa è l'ultima parte del mio discorso, il metodo della grazia. Qual è la domanda? In quale modo Gesù soddisfa i veri bisogni degli uomini? Ed è molto semplice, lo fa mediante l'insegnamento della sua parola. Affinché ci sia la fede, deve esserci l'ascolto della parola di Dio. Per questo nessuno può essere salvato se non ascolta la parola di Cristo. Nessuno può essere salvato se non c'è la predicazione della parola di Dio. Gesù insegnava, era lì in quel luogo per insegnare. E la ragione per cui queste persone portavano questo paralitico a Gesù, questo peccatore paralitico a Gesù, è perché lo avevano sentito insegnare e lo avevano visto compiere altre cose. E Gesù predica il Vangelo e la parola di Dio che dona la vita, ma non la vita, la parola di Dio non ce la dà mediante le dinamiche della magia. Alcuni pensano che tenere una Bibbia in mano significa avere la parola di Dio. Mettersela sul proprio petto significa avere la parola di Dio. Dormire sopra la Bibbia, sotto il cuscino, significa avere la potenza e la parola di Dio. No, la parola di Dio deve essere deposta nel cuore. Il salmista nel Salmo 119 dice: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E Gesù, citando un passo del Deuteronomio, dice: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che sarà uscita dalla bocca del Signore. L'idea è proprio questa: come tu mangi il pane perché divenga nutrimento, così dobbiamo nutrirci della parola di Dio perché possa avere effetto, mediante la fede. Pietro parla di appetire il latte puro della parola, e viene menzionata anche in riferimento al pane, al cibo solido e così via. Abbiamo bisogno della parola di Cristo. Senza la predicazione, senza la spiegazione della parola di Dio, non può esserci la fede. Per questa ragione la nostra Chiesa sottolinea così fortemente l'insegnamento della parola di Dio. E Cristo insegna la parola di Dio. E affinché si possa essere salvati bisogna credere nel proprio cuore che Gesù è il Cristo e che Dio lo ha risuscitato dai morti. Ma non solo, quest'uomo venne i suoi bisogni furono soddisfatti mediante la testimonianza del perdono dei peccati. Gesù attestò il perdono dei peccati a quest'uomo immediatamente, incondizionatamente e completamente. I tuoi peccati sono perdonati. Che peccati avrà commesso quest'uomo? Non lo so. Non lo sappiamo. Non sappiamo se era nato paralitico, non sappiamo se era diventato paralitico dopo. Quello che sappiamo è che era un uomo che aveva peccato. Alcuni pensano che per peccare dobbiamo avere tutte le facoltà, tutte le nostre facoltà in pieno ordine, no? Un cieco può peccare, un sordo può peccare, un paralitico può peccare. Il peccato non è qualcosa che ha a che fare con le abilità del nostro corpo, è una natura contro, che è dentro di noi, che è avversa a Dio. E quest'uomo fu perdonato con l'annuncio del perdono dei peccati, ma dobbiamo comprendere che non c'è in questo passo tutta la teologia biblica del perdono dei peccati. Alcuni passi nei Vangeli ci fanno pensare che il perdono si può ottenere semplicemente mediante una parola. E vi ricordate, ci sono altri due casi, ci sono oltre ai passi paralleli, c'è il caso in cui per esempio Gesù perdona, dichiara il perdono a una donna che era peccatrice, i due peccati si sono rimessi, o anche a una donna che era stata colta in flagrante adulterio, quella peccatrice nella casa di Simone e anche la donna in flagrante adulterio di cui leggiamo in Giovanni 8, però la scrittura ci dice che noi non possiamo, che non può esserci il perdono senza il sacrificio. Più avanti Gesù continuerà a spiegare come si ottiene il perdono. E leggete con me questo passo. Matteo capitolo 26, i versetti 27 e 28. Gesù, il Signore Gesù dice così. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver pronunciato la benedizione lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese anche un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Qualcuno pensa: ma Dio, se può perdonare i peccati, perché non li perdona a tutti quanti? E questo passo ci spiega che perché i peccati possano essere perdonati era necessario che Cristo versasse il proprio sangue. Era necessario il sacrificio. E la predicazione di Cristo è indissolubilmente legata alla proclamazione del perdono dei peccati. E Gesù Cristo è stato innalzato per dare ravvedimento e perdono dei peccati, e questo innalzamento di Cristo è la sua crocifissione. Quindi com'è che siamo perdonati? Certo, c'è la predicazione della parola di Dio, certo c'è la testimonianza del perdono dei peccati, certo c'è la potenza divina, ma questa potenza si dimostra mediante il dono del sacrificio, mediante la croce. È la dimostrazione pratica dell'efficacia del suo messaggio. Qui concludo. Com'è che quell'uomo ebbe la certezza che i suoi peccati erano perdonati? Immaginatevi, mettetevi per un istante al posto di quel paralitico. Siete davanti a Gesù, avete avuto paura mentre vi facevano scendere legati da una corda, ma adesso siete di fronte a Gesù e siete là per una ragione, per recuperare l'uso delle vostre gambe, per recuperare la salute. Ma Gesù si avvicina a voi e vi dice: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Mettetevi dalla parte di quest'uomo, che prima di tutto dice: ma veramente io non ero venuto per questo, probabilmente, no? E dall'altra parte avrà potuto pensare: ma siamo sicuri che i miei peccati sono perdonati? E questo è il nostro problema, noi è sempre il nostro problema. Spesse volte noi andiamo a chiedere al Signore le cose di cui non abbiamo veramente bisogno, e poi quando il Signore risponde ai nostri bisogni, noi abbiamo dei dubbi rispetto al fatto che davvero abbiamo ottenuto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma quell'uomo se ne andò da quel posto ancora nel dubbio o no? Sì, il Signore disse quella cosa lì per quei malvagi che non credevano in Lui, però il fatto che lo guarì fu una grande testimonianza anche per Lui. Io posso fare le cose facili e le cose difficili? Qualunque cosa tu pensi riguardo al peccato, la cosa più difficile, o la guarigione, la cosa più difficile, io le faccio tutte e due. E quando quell'uomo fu guarito e si alzò in piedi e prese il suo lettuccio e se ne andò non solo con la certezza che era guarito, ma anche con la certezza che i suoi peccati erano stati perdonati. E ora voi mi dite, e io come faccio a sapere che i miei peccati sono stati perdonati? E ci vuole una dimostrazione della potenza di Gesù Cristo. E dov'è questa dimostrazione della potenza di Gesù Cristo? C'è. Ed è la risurrezione. La risurrezione. La parola di Dio dice così, che Gesù Cristo è stato dato per i nostri per le nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Il fatto che Gesù Cristo sia risuscitato o che non sia risuscitato non è una questione indifferente nel cristianesimo. Se Gesù Cristo non è risuscitato, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, voi siete ancora nei vostri peccati, in mezzo a tante altre cose. Se Gesù, lo potete leggere in 1 Corinzi 15, al versetto 17, se Gesù Cristo non è risuscitato e voi siete ancora nei vostri peccati, perché la prova che il sacrificio di Cristo ha avuto il valore di pagare il prezzo dei nostri peccati è dato dalla sua risurrezione, altrimenti Gesù sarebbe stato uno dei tanti martiri, uno dei tanti morti in croce. Ma Gesù Cristo è veramente risuscitato. I Vangeli finiscono con questa storia, perché se Gesù Cristo fosse soltanto morto dopo aver insegnato delle belle cose, un esempio per la fede, noi saremmo ancora nei dubbi. La Bibbia dice che furono tante le persone che videro Gesù risuscitato, i suoi discepoli che erano scettici. Quelle donne che erano andate lì a piangerlo per morto, ricevettero il messaggio, Maria Maddalena lo vide, andò da Pietro, Pietro lo incontrò, due discepoli sulla via d'Emmaus, e poi il Signore si presentò per 40 giorni a questi uomini che erano stati, uno l'aveva tradito, un altro l'aveva rinnegato, tutti gli altri erano andati via, e dopo 40 giorni invece furono completamente trasformati, erano pronti a dare la loro vita e ciascuno di loro diede la propria vita per sé. Gesù Cristo è veramente risuscitato, non ci credete? Chiedeteglielo a un certo Saulo da Tarso, che voleva distruggere la Chiesa e voleva uccidere tutti i cristiani. E un giorno Gesù Cristo risuscitato si presenta sulla sua strada e gli disse: perché mi stai perseguitando? E quell'uomo cambiò. L'Apostolo Paolo stesso ci dice che in una sola occasione più di 500 persone videro Gesù Cristo risuscitato. Alcuni di loro sono morti e alcuni sono ancora in vita quando stava scrivendo. In altri termini stava dicendo: non ci credete, andate a chiedere a persone che lo hanno visto. Noi, gli apostoli, siamo testimoni della sua risurrezione, così dicevano. E quando gli apostoli predicavano la Cristo e parlavano della sua croce e dicevano che la morte in croce era per il nostro perdono, subito dopo, guardate tutti i discorsi degli apostoli negli atti, subito dopo aggiungevano che Gesù Cristo è risuscitato. Morte di Cristo, perdono dei peccati e risurrezione sono legati indissolubilmente. Allora, questa mattina come puoi essere sicuro che i tuoi peccati sono perdonati? Gesù Cristo è risuscitato. È colui che ha vinto la morte, colui che ha fatto la cosa più difficile possibile, tornando dai morti, farà la cosa più facile, perdonando i tuoi peccati, se credi in Lui. Io ho concluso questa mattina. Probabilmente ci sono delle persone che non hanno mai creduto in Cristo. Gesù Cristo per te è una figura storica, la croce è una cosa che si appende al petto, oppure magari nella camera da letto, o che ne so, che si mette sui campanili della chiesa, ma la croce di Cristo per te non ha significato. Oppure magari ci sono alcuni tra di noi che hanno una coscienza contaminata dal peccato. E sebbene si ricordano di un tempo in cui hanno goduto della gioia della salvezza, adesso sono così appesantiti dalle vicende della loro vita, anche da cristiani, che sembra che quel cielo sereno si sia ricoperto di nuvole e il sole non si riesca più a vedere. Questa mattina torna a visitare la croce di Cristo e torna a visitare la tomba vuota di Cristo. Colui che è risuscitato è colui che ti giustifica, colui che ti perdona è colui che ha vinto la morte, è colui che ti chiama alla vita. È colui che ti dona una nuova vita e un nuovo entusiasmo. Gesù Cristo, la sua gloria, è colui che dona il perdono. E che questa mattina davvero, in un modo o in un altro, durante la predicazione o dopo, o magari accostandoci anche alla Santa Cena con fede, ci possano essere altri che in mezzo a noi si incontrano con colui che perdona i peccati. Amen. Chiniamo il capo, fratelli, vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola e ti preghiamo che Cristo Gesù il Signore possa essere dipinto al vivo dinanzi a noi, mediante il ministero del tuo Spirito, oltre che mediante il ministero della tua parola. E ti prego che questa potenza che ha mostrato nella guarigione, ma anche nella risurrezione, possa essere vista e goduta e conosciuta ancora da ciascuno di noi, per realizzare quanto è potente il Figlio di Dio e quanto Egli abbia l'autorità di perdonare i peccati. Nel Suo nome noi veniamo a Te. Amen.